occuparsi di sicurezza informatica non significa occuparsi dei sistemi informativi, significa occuparsi delle informazioni che sono contenute all'interno dei sistemi. E queste informazioni sono spesso e volentieri parti della vita delle persone. Se voi pensate a un sistema informativo medico che contiene basi di dati con informazioni sulla salute, sulle abitudini, sulle preferenze di vita delle persone, o se pensate a un sistema informativo di una banca che contiene informazioni su quello che fate, quello che acquistate, dove viaggiate, vi rendete conto come garantire la sicurezza di queste informazioni non è qualcosa che ha a che fare con la sfera prettamente tecnologica, è anche qualcosa che ha a che fare con la sfera etica e con la sfera legale. Io parto raccontandovi un incubo. Queste slide sono state fatte per un intervento estivo dell'anno scorso, fortunatamente l'esempio va bene ancora, visto il caldo. Un incubo di una notte di mezz'estate, con tante scuse a Shakespeare. Immaginiamo una situazione ipotetica in cui una casa, nota casa di automobili, una Fiat, costruisce una macchina che si chiama Luna, Luna 2003. Al contrario della sua sfortunata omonima, la Luna 2003 è perfetta, quindi è l'esatto contrario della Luna originaria. Tranne per un piccolo dettaglio. Mi scuso se ci sono dei fortunati possessori di una Luna d'epoca che hanno ancora il giardino, probabilmente non riescono più a farla partire per spostarla da quest'altra parte. L'auto è perfetta, tranne per un dettaglio. Se viene tamponata mentre è in terra con il serbatoio pieno, esplode. È un dettaglio, è sfuggito a tutti. Tranne che un gruppo per la protezione dei consumatori, che vedendo un incidente di questo tipo, segnala alla casa costruttrice che c'è questo problema. La casa che cosa fa? Ovviamente la prima cosa che fa è rifiutare il problema, cioè dichiararlo inesistente. Noi abbiamo fatto i nostri test, questa macchina non esplode. Perché questo passaggio è quasi automatico? Beh, per esempio perché magari per eliminare questo problema bisogna riprogettare metà della macchina e quindi costa. E non è una cosa che succeda di rado, molto spesso eliminare un problema di questo genere potrebbe significare dover letteralmente rifare la fase di progettazione. Pensate alla classe A e ai 6 mesi che sono serviti per fare in modo che non si ribaltasse nel test dell'alcio. Allora che cosa succede? Succede che un pacco maniaco inizia a tamponare le 2003 mentre sono dei distributori. E qui ovviamente andiamo nel campo della fantasia, però vedrete che l'esempio calza a pennello con qualcosa che può succedere nella realtà. Secondo voi, e qui facciamo una puntata da Jerry Scotti, chi è il responsabile? Vi do 4 alternative. Il maniaco, la Fiat, il distributore o il ricercatore? Allora, ci sono 2 possibilità, o uno di voi coraggioso alza la mano e mi dà una risposta, oppure andiamo per votazione. Andiamo per votazione, che tanto non alzerà mai la mano nessuno. Allora, chi vota per la risposta A, il maniaco che sta tamponando le auto? Nessuno. Chi vota per la risposta B, la Fiat è responsabile di quello che sta succedendo? Ok. Chi vota per la risposta C, il distributore di benzina? Uno, tanto per. Chi vota per la risposta D? I ricercatori che hanno trovato il problema. 4. Complimenti agli ultimi 4. Se la risposta vi sembra fantascientifica, consolatevi perché siete in buona compagnia, sembra fantascientifica anche a me. Però è una tragica possibilità che sta avvenendo in questo esatto momento negli Stati Uniti. E qui vi racconto invece una storia vera. Il 19 luglio del 2002, un ricercatore che si chiama Paisd, non si chiama così naturalmente, però il suo nickname è Paisd, di un gruppo che si chiama Snowsoft, rilascia al pubblico, cioè diffonde, i dettagli di un exploit di route, adesso vi spiego che cosa si intende, contro un sistema che è TRUE 64. Allora, TRUE 64 è un sistema operativo della Coppa, uno sistema di tipo Unix, che adesso ovviamente è stato acquisito da HP con tutta la Coppa annessa. Un exploit è un modo per sfruttare la vulnerabilità di un sistema informatico, e un exploit di root, in particolare questo exploit di root, significa che un intruso da remoto poteva ottenere i diritti di amministratore di sistema su una macchina con 64. Ok? Cose che succedono, ma succedono anche relativamente spesso, se non molti di noi, quelli che parlano oggi, non avrebbero lavoro, credo. Quello che succede, che però è originale in questo caso, è che HP, invece oltre a diciamo, rilasciare una patch per correggere questo problema fatto da loro, minaccia di prosecuzione legale il gruppo Snowsoft, dicendo, ah sì, se qualcuno usa il vostro exploit di root per bucare il nostro sistema e qualcuno ci fa causa come produttore, noi resiniamo la causa a voi, perché voi siete stati colpevoli. Capite che è la stessa cosa del discorso che facevamo con la Duna. Cioè, il ricercatore che ha trovato la vulnerabilità del sistema e che l'ha segnalata alla casa produttrice, che è l'autrice del codice incriminato, diventa il responsabile per l'intrusione che un criminale, un pazzo, un criminale, ha realizzato utilizzando il bug scoperto da lui, ma che era stato inserito dalla casa produttrice. Quindi, la casa produttrice, nella mia mentalità, nel modo in cui io vedo le cose, potete essere anche, non essere, potete anche non essere d'accordo con me, naturalmente, la casa, sì. Per la diffusione al pubblico dell'exploit. No, è corretta, nel senso che HP è stata informata privatamente da Snowsoft di questo problema, non ha rilasciato le patch, e in seguito diciamo, il problema è stato segnalato in pubblico e HP ha ritorto la minaccia contro Snowsoft. L'esempio è analogo al precedente, purché si pensi che il gruppo di protezione dei consumatori non abbia segnalato il problema solo alla casa produttrice, ma lo abbia fatto in forma di lettera aperta, come del resto molto spesso le associazioni di consumatori fanno. Se guardate sulle pagine dei giornali, molto spesso c'è un annuncio, diciamo, di un'associazione di consumatori o di una casa produttrice insieme a un'associazione di consumatori che dice: questo prodotto ha questo difetto, restituitecelo. Ok? È esatto analogo, sì, comunque è una precisazione corretta. Diciamo, il punto fondamentale è, dal mio punto di vista, che il sistema TRUE 64 è stato fatto da questa ditta, HP o Compact, che dir si voglia, e all'interno del sistema c'è una vulnerabilità, c'è un gruppo. Un gruppo di ricercatori scopre questo buco e lo segnala. Qualcuno, un terzo, potrebbe utilizzare questo buco per entrare nei sistemi, lo poteva fare anche prima, bastava che lo scoprisse da solo, perché se c'era arrivato un gruppo di ricercatori ci poteva arrivare anche qualcun altro. La casa produttrice cosa fa? Non si assume la responsabilità del prodotto fallato che ha messo sul mercato, ma ritorce questa responsabilità su chi ha scoperto il bug. Non sono responsabile io che ho fatto male il software TRUE 64, sei responsabile tu, che hai scoperto che è stato fatto male. Se qualcuno inizia a pensare, vabbè, tanto sono americani, lo sappiamo che sono strani, quindi sono fattacci loro a un certo punto, vorrei ricordarvi un piccolo dettaglio, cioè che l'industria del software e l'industria del copyright è principalmente americana e quindi segue quasi esclusivamente le leggi degli Stati Uniti d'America. Se siete convinti che questo ancora non sia sufficiente, vi ricordo che, tra l'altro, Face, per sua fortuna, non è americano, è europeo, non si sa dove abiti, ma ha dichiarato di essere europeo. Quindi, in pratica, le leggi degli Stati Uniti, che HP ha invocato per proteggere il suo software, teoricamente non si dovrebbero applicare a lui. Però, nel momento in cui c'è stata questa minaccia, il gruppo Snowsoft, per evitare problemi, ha iniziato a ritirare dai siti web il codice che era stato rilasciato. Quindi, questa minaccia legale, pur portata con delle leggi che non si applicano a Face, ha impedito al Miele Infatti, i suoi diritti, di esporre la propria ricerca al pubblico. Tra l'altro, non so voi e quanto vi capita, però io e come me quasi tutti coloro che lavorano nelle università o centri di ricerca viaggiano avanti e indietro dagli Stati Uniti per il semplice motivo che, come abbiamo detto, la ricerca e lo sviluppo del software sono in gran parte di matrice americana. E se siete ancora convinti alla fine di queste osservazioni del fatto che comunque il diritto sia territoriale, quindi le leggi americane a noi non si applicano, vi racconto un'altra storia. La storia di Dmitry Skivarov, manca una B, programmatore russo di 27 anni, che ha creato un software che si chiama AEBPR, Advanced Debug Preprocessor, creato per una ditta che si chiama Econsoft, una ditta russa. Questo software che cosa fa? Allora, non so se sapete che cos'è un ebook. Vabbè, è un libro che viene venduto in un formato digitale, appunto il formato ebook. E il formato ebook è fatto in maniera tale che voi che avete comprato il libro potete sbloccarlo e leggerlo sul vostro computer con il lettore apposito di ebook. Non potete copiarlo su un altro computer, avete determinati diritti che vengono limitati dal software. AEBPR che cosa fa? Prende un ebook, lo apre in maniera legale, cioè vi richiede di avere le password corrette per aprirlo, voi lo dovete aver acquistato quell'ebook, e poi lo converte in formato PDF. Ovviamente, una volta che l'ebook è diventato un PDF, chiunque lo può leggere come qualsiasi PDF. Però, questo può avere degli utilizzi molto pragmatici. Per esempio, il software per leggere gli ebook sotto Linux non esiste. Io uso Linux per dire, posso nella mia scelta libera di consumatore dire no, sul mio computer non voglio installare Windows perché ho il costo della licenza, su questo computer voglio solo Linux, però voglio leggere l'ebook che ho comprato. Con AEBPR posso prendere l'ebook, trasformarlo in PDF e leggerlo. Chiaro che se poi io questo PDF, che non ha più i vincoli anticopia, lo distribuisco, commetterei un reato, o meglio, commetterei un illecito, ok? Perché sto violando il copyright a quel punto, come se facessi le fotocopie di un intero libro. Però, fino al momento in cui non sto distribuendo il PDF, ma lo uso io, che ho comprato il libro, sto esercitando quello che viene chiamato diritto di fair use, cioè il mio diritto a usufruire dell'opera che ho acquistato. Skivarov viene apprestato per violazione di una legge che si chiama DMCA, che dopo vediamo in dettaglio, il 17 luglio del 2001, mentre sta presentando le proprie ricerche. Cioè, Skivarov va in un'aula diversa da questa perché era una conferenza scientifica, ma un'aula simile per tutta questa, presenta le sue slide con le sue, con la sua scoperta, insomma, col metodo che ha utilizzato per estrarre gli ebook e per craccare la protezione di Adobe, chiude il portatile e in fondo all'aula, mentre sta uscendo, viene preso in arresto dall'FBI e portato in galera. Viene arrestato nonostante il fatto di aver creato il software sia avvenuto al di fuori del territorio degli Stati Uniti e nonostante il fatto che questo requisito, che per gli statunitensi, secondo la legge del DMCA, è un reato negli Stati Uniti, in Russia non lo è. Quindi, Skivarov, per le leggi del diritto internazionale, non ha commesso reati. Il reato, l'unico reato, diciamo l'unica parte della sua condotta su cui gli può venire contestato qualcosa è quella conferenza in cui parla al pubblico. Per cui, fisicamente, Skivarov viene arrestato per aver parlato al pubblico di una tecnologia. Viene detenuto in carcere per 3 mesi, torna a casa soltanto perché, come ben sapete, tra Russia e Stati Uniti ci sono intensi lavori diplomatici e il suo caso, diciamo, diventa una parte di questi lavori diplomatici, e comunque in America è tuttora sotto processo. anche se spinta dalla sommossa popolare dei suoi utenti, Adobe ha rinunciato a fargli causa. Però ovviamente, esattamente come in Italia, una volta che un'azione penale è iniziata, l'azione penale va avanti, anche se l'azione civile collegata ad essa è stata, annullata. Quando è entrato negli Stati Uniti, chi è che non è mai stato neanche una volta negli Stati Uniti? Ok. Quando entrate negli Stati Uniti, probabilmente avete visto le Iene, quindi l'avete già visto, il fantomatico modulino verde, firmate una serie di cose, tra cui quella in cui dichiarate di non aver preso parte agli stermini della Germania nazista e altre facenze di questo genere. Ma tra una cosa e l'altra, firmate una piccola clausola in fondo che dice che voi rinunciate ai vostri diritti, diciamo, di ingresso nel paese nel caso in cui commettiate azioni di terrorismo. Se considerate che l'hacking e qualsiasi violazione tipo quella di Spivarov, secondo le nuove leggi americane, viene considerato terrorismo, vi renderete conto che capire che cosa potrebbe essere imputabile secondo le leggi americane e cosa no, per un ricercatore inizia a diventare di una certa importanza. Peraltro, molte delle leggi di cui parleremo durante questa conferenza hanno dei riflessi, cioè delle leggi simmetriche che stanno venendo discusse e lentamente approvate anche dal Parlamento europeo. Quindi molte di queste leggi ce le ritroveremo servite come leggi di casa nostra fra poco. Allora, per capire le dimensioni del problema di cui stiamo andando a parlare, vi dovrò annoiare con una rapida carrellata di diritto e di politica. Ovvero parleremo di tutte queste cose complicate qui. DMCA, UCITA e CBDPA, che sono le tre acronimi incomprensibili di legislazione americana. Parleremo di legislazione internazionale sulla crittografia, parleremo della legislazione italiana ed europea sull'informatica, di tutte le leggi che sono spuntate per motivi di antiterrorismo e o dichiarati tali, e parleremo di DCPA o Pasadium, o come diavolo lo chiamano, o ENSUS, come lo chiamano adesso, perché ha cambiato nome 3 o 4 volte, anche se non si tratta di una legge, perché si tratta comunque di un'iniziativa abbastanza preoccupante nel suo genere. Cos'è il DMCA? Allora, partiamo da un presupposto. Il DMCA è una legge che è stata scritta a Hollywood. Ok? Un anonimo e sarcastico autore l'ha bollata come the best legislation that money can buy, la miglior legge che si potesse comprare. Questa legge cosa fa? Inserisce una serie di protezioni del lavoro coperto da copyright, cioè ribadisce, ristruttura la normativa sul copyright, dice copiare opere protette dal diritto d'autore è un reato, un illecito, queste sono le pene, bla bla bla. Tutta questa, diciamo, manfrina per dare una cornice alla legge sul diritto d'autore, che tutto sommato, discutibile in quanto diritto d'autore, però non innova niente di particolare, cioè semplicemente si limita a rimettere ordine nel quadro legislativo legato al diritto d'autore. Dopodiché però, in una sezione, la terza sezione, questa legge parla delle misure di protezione da copia. E a queste misure tecnologiche studiate per proteggere il materiale protetto da copyright garantisce uno status speciale, ovvero questa legge proibisce la distribuzione sotto qualsiasi forma di tecnologie, dice la legge, che consentono di aggirare la protezione dei copyright. È contemporaneamente molto chiara, perché è una formulazione inusualmente chiara per una legge, ed è molto estensiva. Perché che cos'è una tecnologia che protegge un'opera protetta da copyright? Un banale schema di protezione con una password potrebbe essere una tecnologia di protezione da copyright. Un banale schema di crittografia, magari non eccezionalmente efficiente, non eccezionalmente resistente, potrebbe essere utilizzata per la protezione del copyright. Distribuire tecnologie, e tecnologie è un termine vago, vedremo che è proprio questo il punto, che consentano di aggirare la protezione per il copyright, in America è un reato. Scrivalo, che reato fa? Commette il reato di aver distribuito un programma oppure di aver spiegato un metodo per aggirare una tecnologia di protezione della copyright, cioè quella degli ebook, che è una tecnologia fallata, perché evidentemente se lui è riuscito a trattarla vuol dire che non è una tecnologia di protezione efficace. La DMCA fornisce una benedizione legale a una qualsiasi tecnologia anche inefficace, purché sia applicata alla protezione di diritti di lavoro protetti da copyright. In questo modo che cosa succede? Che secondo la DMCA cercare il modo in cui bypassare una tecnologia di protezione è un reato, e quindi, mi spiace dirlo, ma almeno un paio dei lavori d'esame, dei progetti d'esame dei miei studenti sono reati. Discutere del modo in cui si può farlo, discuterne come io ne sto parlando con voi, è un reato. Se io in questo momento inserissi una slide dove parlo di modi per rompere una codifica di protezione della copyright, o mettessi la slide con il codice del DEX, che è il codice del programmino che cracca i DVD, commetterei, secondo le leggi statunitensi, un reato nel momento stesso in cui verrà comunico. Ora capite che questo, dal punto di vista della ricerca scientifica, è aggirante, perché significa che io, tecnologo, io scienziato, io ricercatore, non posso comunicare nemmeno ai miei colleghi, senza commettere un reato, quali tecnologie funzionano e quali no, perché funzionano e perché no. Non posso scrivere un libro dove dico: guardate che se create una tecnologia di protezione fatta così non funziona per questo motivo. Posso solo scrivere: non funziona. Ma se io non vi spiego perché una cosa funziona o perché una cosa non funziona in un corso universitario, voi non capite. Non vi posso fare esempi di cose che funzionano e esempi di cose che non funzionano per stare zitto e non spiegarvi il perché spiegarvi il perché sarebbe reato. È chiaro, questo è quello che sta succedendo nelle università americane. Corsi di sicurezza informatica dove sono stati eliminati i pezzi di programma, e i pezzi di programma che vengono eliminati sono proprio le spiegazioni del perché, per il semplice motivo di farli sarebbe un reato. Esistono a questo delle esenzioni, ma sono talmente limitate, talmente incerte, talmente discutibili nel modo in cui solo le esenzioni legali e diciamo tutto ciò che coinvolge i tribunali ed avvocati può essere, che sono sostanzialmente non garantiscono nulla. Ciò che i legislatori non hanno capito, e il problema grosso del DMCA, è quel termine tecnologie. Il software, comprese le tecnologie di protezione, non è una macchina. Io non vi sto parlando o vendendo una macchina, non vi sto vendendo una pistola. Vi sto dicendo, allora, vendere delle armi, vendere un missile per dire, è un reato in quasi tutti gli stati del mondo, perché ovviamente un'arma è qualcosa di pericoloso, e ci sono dei limiti al commercio degli oggetti, dei manufatti tecnologici armi. Parlare agli studenti di un corso di balistica di come si costruisce un missile, di come lo si progetta, non è un reato, perché quella è conoscenza che loro hanno bisogno. Nel caso del software, darvi il modo per craccare il programma o dirvi come si fa a craccare il programma è la stessa cosa, perché il software non è una macchina, è un'idea. Il software è una traduzione in un linguaggio simbolico utilizzato per il calcolatore di un algoritmo matematico, algebrico, logico, chiamatelo come volete, ma è di un'idea. Il software non è una cosa che si possa vincolare con le stesse leggi del commercio, perché non è un oggetto, è pensiero, e in quanto tale andrebbe tutelato o vincolato con un grano salis, con un pochino di sali in zucca per cercare di capire quali sono le conseguenze dei nostri atti. E ora capite che restringere il diritto di ricerca, il diritto di parola, per proteggere i profitti di un album musicale, francamente, non è qualcosa che nella mia concezione personale corrisponde al termine etico. Il CBDPA è ancora più carino, il Consumer Broadband and Digital Television Promotion Act. Allora, notate come quasi tutte le leggi americane sono leggi di promotion. Non ci sono leggi di divieto negli Stati Uniti. fanno tutte dei promotion act, dove poi sono pieni di regole e di divieti, però sono dei promotion act. È molto bella questo modo, questo approccio positivo alle leggi. Comunque, di solito viene chiamato anche Hollings Bill, per il nome del senatore Hollings, che è un democratico della South Carolina, non che ci interessi molto, un indimenticabile, diciamo, senatore democratico, che l'aveva firmato. In pratica, l'Hollings Bill richiedeva alla FCC, se voi avete un qualsiasi dispositivo elettronico, lo guardate, lo girate, cioè FCC number è un numero di serie, indica che l'FCC, cioè questa agenzia per la protezione dei consumatori americana, che controlla i dispositivi elettronici che fanno emissioni, ha controllato che esso sia conforme alle sue specifiche. Questo bill richiederebbe all'FCC di emanare dei regolamenti sulla protezione dei contenuti, nel caso che l'industria della generazione dei contenuti, case musicali, case di produzione cinematografica, eccetera, e le industrie dei produttori di software e di hardware non riescano a mettersi d'accordo. Cioè, l'Hollings Bill dice: produttori di software, produttori di hardware, produttori dei contenuti, avete 2 anni di tempo per mettervi d'accordo su delle regole chiare di protezione dei contenuti sulle applicazioni digitali. Se non ci riuscite, entro 2 anni ci pensiamo noi. In pratica, siccome questo noi sono le stesse persone che partoriscono questo genere di legge come quella di prima, cioè sono persone che sostanzialmente si possono a un certo punto, non dico comprare, ma ragionevolmente finanziare, capite che per i produttori di hardware e di software questo tipo di legge è una spada in Damocle. Dice: o riuscite a trovare un accordo, oppure l'accordo ve lo imponiamo noi per legge. Il che non è bello. E qui c'è un esempio per farvi capire meglio qual è la dinamica di questa cosa. Cioè, quando vi ho segnato la battaglia degli analog to digital. Io non so se gli ingegneri di questo corso facciano un corso di elettronica o di elettrotecnica. Credo che no. Sì? Perfetto. Sapete che cos'è un analog to digital? Convertitore analogico digitale? Ok, a beneficio dei vostri colleghi che invece non l'hanno fatto, è semplicemente quell'aggeggio che converte. Allora, come voi sapete, il suono o diciamo le immagini sono contenuti in un formato analogico, ovvero sia non è il formato numerico con cui trattiamo le informazioni all'interno del calcolatore. Esistono dei circuiti che sono molto semplici, tanto è vero che i vostri colleghi, che pure non si occupano di queste cose, li hanno studiati nel corso di base di elettronica, che convertono da analogico a digitale o da digitale ad analogico. La conversione dal numerico ad analogico è una delle basi fondamentali con cui noi acquisiamo dati dal mondo reale per spostarli nei computer, nel mondo, diciamo, dell'informatica, e dal mondo dell'informatica riproduciamo dati nel mondo reale. Un esempio semplice di digital to analog, cioè da suono da formato digitale a formato analogico, può essere un circuito contenuto sulla scheda sonora del vostro PC. Arrivano dati in formato digitale, vengono convertiti in formato analogico, che sono le onde sonore che poi percepiamo e riceviamo dalle casse. Questi circuiti sono molto semplici nella loro formazione originaria, poco costosi, molto standard. Sono uno dei motivi per cui i riproduttori digitali di suoni hanno soppiantato i riproduttori analogici, perché la qualità del suono è ottima. E non solo, la conversione è banale da fare, da realizzare in elettronica. Ora, qual è il problema con cui ci scontriamo? Se io sono un produttore di contenuti, diciamo, cinematografici, e creo dei video, io posso proteggere i video da copia, ok? Li proteggo in modalità, diciamo, digitale. Ma quando la persona che ha comprato il DVD lo fa girare all'interno del DVD player e poi lo guarda in TV, l'ultimo passaggio in cui l'immagine viene trasferita al televisore è in formato analogico, non in formato digitale, molto spesso. Può essere esportata in formato analogico. Questa informazione in formato analogico non è più protetta, non è più protetta da niente. Se io dall'altra parte ho un registratore analogico, posso tranquillamente registrarla, ovvero, per capirci, posso riprodurre il DVD e poi registrarlo col videoregistratore. perderò la qualità, perderò tutto quello che volete, però lo posso fare, e non c'è nessun modo in cui noi possiamo impedire di farlo. L'unico modo per impedirvelo sarebbe che tutti i convertitori analogico-digitali e tutti i convertitori da digitale ad analogico avessero uno schema di protezione implicito all'interno del convertitore, tale per cui quando inizia la trasmissione il convertitore da digitale ad analogico si rende conto che sta per convertire in formato analogico qualcosa che era protetto e inizi la sua trasmissione con un watermark, con un segnale che dice attenzione, quello che segue è protetto. Dall'altra parte il convertitore da analogico a digitale che sta ricevendo dice è protetto, allora mi spingo e non mi lascia registrare. In questo modo, e solo in questo modo, solo se tutti i convertitori analog to digital e digital to analog fossero protetti in questo modo, potremmo cioè chi produce contenuti potrebbe essere ragionevolmente sicuro che nessuno di noi riesca a riversare un DVD su una cassetta. E direte, beh, ma i produttori di apparecchiature digitali, che peraltro vendono i videoregistratori anche per questo motivo, parliamoci fuori dai denti. Perché ancora si vendono gli apparecchi registratori di suoni su musicassetta oppure apparecchiature che consentono la registrazione di suoni? Non è che noi ci mettiamo a registrare, che ne so, la nostra bella voce mentre cantiamo. Se abbiamo un registratore in casa, perché registratore analogico, registratore digitale che sia, è perché vogliamo acquisire dei suoni dalla radio, dalla televisione, da una videocassetta di un amico che ci ha prestato, eccetera, e riregistrarla. E beh, questo. E fa parte, tra l'altro, in gran parte, del diritto di fair use. Perché io potrei avere, per esempio, i miei simpatici CD musicali comprati, potrei avere un riproduttore di CD con MP3, io potrei voler riversare tutta la mia collezione di CD su MP3 e metterla su un singolo CD di MP3 che ne contiene molti di più di un CD audio normale, per poi ascoltarne in giro. Questo è fair use. Se tu inserisci all'interno degli apparecchi un dispositivo che me lo impedisca automaticamente, senza controllare il fatto che io lo stia facendo legalmente o no, non solo stai facendo una certa violenza su di me acquirente dell'apparecchio elettronico che compro un apparecchio elettronico azzoppato, ma stai anche impedendo il mio diritto legale. Allora, inserire degli analog to digital e digital to analog, che sono circuiti semplici, lineari, standard, degli agenti che controllino i diritti, garantiscano il fair use, cerchino di controllare che chi sta facendo che cosa, significherebbe prendere un agente che costa, per dire, $5 e farlo costare $100. Quindi significa che la scheda audio scaborcia che prendiamo a €40 la dovremmo pagare €140 per quella scaborcia. Quella raffinata la dovremmo pagare corrispondentemente molto di più. Capite che per i produttori di hardware fare una cosa del genere, per i produttori di software anche, fare una cosa del genere significa darsi una sostanziale zoppata sui piedi da soli. Per gente che si fa concorrenza sul margine di €5, avere €100 di costo aggiunto significa lasciar perdere una fetta di mercato. Allora, i produttori hardware non vogliono fare questo, non hanno nessuna intenzione di mettersi a fare questo genere di controllo. I produttori software nemmeno. Quindi, eccola qui, l'Hollings Bill. Costringere gente che non ha la minima voglia di farlo a mettersi d'accordo con quelli che invece hanno tutte le intenzioni di farlo. Perché? Perché altrimenti non succederà mai che una Sony o un'altra grande catena di produzione di oggetti di riproduzione e registrazione digitale inserisca volontariamente un controllo di questo genere nelle proprie apparecchiature.
Una domanda?
Sì.
Nel momento in cui io compro un CD, compro un CD-A, compro un unità informazionale, se questa unità informazionale io sono su un posto su cui dovessi fare una copia di sicurezza, nel caso mi sono perso, io ho comprato l'informazione.
Certo.
Sul corpo è qualcosa che comunque va al di là di quello che può essere la legge.
Assolutamente, ma nel caso dell'informazione il problema fondamentale è che lei ha comprato un oggetto fisico, ma non ha comprato l'oggetto fisico per l'oggetto fisico, ha comprato ciò che c'è registrato sopra e ha comprato il diritto di utilizzarlo. Nel momento in cui lei trova che il supporto fisico o l'aggeggio software che lo gestisce sta limitando il suo diritto legittimo utilizzato, secondo la legge esistente negli Stati Uniti prima dell'introduzione della DMCA, lei aveva tutto il diritto di trovare un modo di ovviare a questo problema, cioè provare a prendere, stamparsi la copia su carta, mettere la copia da un'altra parte per motivi di sicurezza, eccetera. La DMCA cambia questo dicendo che se il produttore ha messo un controllo di copyright, lei ha comprato questo aggeggio con il controllo e ha, diciamo, acquisito i diritti a meno del controllo, cioè i diritti limitati dal controllo hanno un valore legale e violarli diventa un reato, non solo, ma diventa un reato trovare il modo in cui violarli o distruggere del modo in cui violarli.
Anche se
ho un diritto. Il CIE, quest'altro app non è mai passato in realtà, quindi per fortuna è stata una buona schivata. L'uscita anche non è mai passato, è l'Uniform Computer and Information Transaction Act. Non si occupa di uniformità, non si occupa di computer, non si occupa di information transaction, si occupa di software. E in pratica questa legge è la scrittura nel codice legale americano del principio per cui il software non vi viene venduto ma vi viene concesso in licenza. Avete presente quando aprite la scatola del software e c'è scritto attenzione, quando hai aperto questo sigillo, automaticamente tu hai accettato di aver preso il mio software in licenza, che noi non siamo responsabili nel caso ti piagli la macchina, se non fa niente non è colpa mia, se per caso si rompe ti devo solo ripagare il supporto vergine su cui era stato messo, se per caso succede un disastro sono affari tuoi, mi devi dare il tuo primogenito in sacrificio di sangue, questo genere di cose c'è scritto all'interno di tutto in caratteri molto piccoli, di modo che nessuno lo legga. Ovviamente questa cosa, questo accordo di licenza, non ha nessun valore. Non ha nessun valore legale. Non lo ha mai avuto. Ve lo fanno firmare elettronicamente, ve lo scrivono che ha valore appena aprite la confezione. Tutto falso. È una balla. Non c'è mai stato un tribunale in tutto il mondo che abbia concesso a un produttore di software la esenzione dai doveri del venditore, perché in realtà questo è quello che cercano, cioè cercano di dare un prodotto, vendermelo, farmelo pagare un sacco di soldi, ma in più dire che non me l'hanno mai venduto, me l'hanno solo concesso in licenza e quindi non sono responsabile di niente di quello che succede. Nessun tribunale americano ha mai dato ragione a nessuna compagnia di software che sia stata chiamata in causa per questo. Allora, siccome non siamo riusciti, diciamo, a fregare il consumatore direttamente con il contrattino, scriviamo la legge che dice che il contrattino è valido. È stata proposta al Senato americano, è stata bocciata evidentemente perché i produttori di software pagano meno bene delle case discografiche. La cosa interessante è che per come funziona il sistema legale americano, in pratica, se un numero sufficiente, adesso questa legge viene presentata stato per stato nelle singole assemblee legislative statali. Per come funziona il sistema americano, siccome è una legge commerciale, per diciamo patti fondativi degli Stati Uniti, se un numero sufficiente di stati decide di accettare questa legge nel suo codice commerciale, per uniformità, questa viene estesa a tutti gli stati, come se fosse stata applicata dal Congresso. La cosa interessante è che la legge non solo concede ai vendori benefici che sono stati sempre scritti nelle licenze, tutte cose che noi preferiremmo evitare, io personalmente preferirei evitare, cioè non so se vi rendete conto che nella licenza del tipico programma software commerciale c'è scritto non c'è alcuna garanzia che questo software abbia sia adeguato a un qualsiasi tipo di utilizzo, questo c'è scritto, è letterale. Voi prendereste un qualsiasi oggetto per cui il venditore vi dice io ti do questo, dovrebbe fare quella cosa lì, ma qualsiasi cosa faccia tu non hai diritto di protestare se, se fa qualsiasi altra cosa tu non hai diritto di protestare, se non fa niente tu non hai diritto di protestare, io te lo vedo così com'è, io non comprerei mai nulla in questo modo, però questo è quello che pretenderebbero di rivenderci le case software. Non solo, ma per esempio se il software, scusate ragazzi, grazie, se le case software facessero passare questa licenza, ci sarebbe un altro piccolo dettaglio che posso discutere. Nel momento in cui io compro un computer al giorno d'oggi, mi trovo preinstallato il software. Se a me questo software non interessa, io posso prendere il software e venderlo. Normale, no? Io ho comprato delle cose, di queste cose me ne servono 5, la sesta non mi serve, la sesta la rivendo al prezzo che riesco a trovare. Si chiama dottrina del first sale. È una delle dottrine fondamentali del commercio. Io compro una cosa, questa cosa è diventata mia, quando voglio la rivendo al prezzo a cui trovo da rivenderla. Il che ha una sua utilità, perché ad esempio se io sono un'azienda e ho un vecchissimo programma che so, gestionale, che funziona su un motore di database ormai dimenticato e ho bisogno di due licenze in più per questo motore di database e trovo un'altra azienda che ha questi scatolotti che ho comprato tanto tempo fa che ormai non usa più e che è disposta a venderli perché mai non dovrei poterli comprare. Beh, se passasse questa dottrina per cui il software non è venduto ma è concesso in licenza, la licenza è un patto tra me e chi mi dà in licenza il software e io non lo posso trasferire a meno che non sia d'accordo chi mi ha dato la licenza. Quindi il software diventa non solo una non proprietà ma una cosa non trasferibile e questo ovviamente dal punto di vista dei venditori significa tanti tanti soldi in più che entrano. Cos'è il TCPA? È una alleanza, un gruppo interaziendale che si chiama Trusted Computing Platform Alliance. Vedete che è sempre trusted, cioè c'è sempre questo aggettivo positivo, è molto bella questa cosa. Il sito è quello ed è un tentativo di creare una piattaforma con delle misure di sicurezza built-in costruite all'interno della piattaforma hardware e software. Coinvolge 180 compagnie, ma gente piccola, Intel, Microsoft, IBM, gente di cui potreste non puntare i prodotti se voleste. E si tratta soltanto di un lavoro semplice, cioè di aggiungere alle CPU e alle schede madre un oggetto che si chiama Trusted Platform Module, TPM, che si occupa delle verifiche di sicurezza. Cioè, quando voi accendete il computer durante la fase di boot, questo oggetto si accende, considera che, allora, controlla se stesso, perché ovviamente è un oggetto tamper proof, quindi che nel caso venga violato è progettato per non funzionare più. Controlla se stesso, poi inizia a controllare mediante meccanismi di autenticazione tutte le periferiche che avete collegato al sistema, tutto il software che avete in esecuzione sul sistema e verifica che questo software sia affidabile. Cosa vuol dire? Vuol dire che per esempio, allora adesso inizio con la propaganda a favore, vuol dire che per esempio se avete il sistema in modalità trusted con attivo questo modulo e viene caricato un programma illecito a vostra insaputa, se il programma non è stato firmato da voi o da un'azienda di produzione software affidabile, che voi avete dichiarato affidabile, il programma non parte. Questo significa che per esempio non partiranno i virus. Oppure un programma infettato da virus che non corrisponde più alla firma criptografica che si dovrebbe essere su, non parte. E fino a qui possiamo anche essere tutti d'accordo. Qual è il problema? Il problema è che se voi prendete questo aggeggio e pensate, ok, io ho un computer con TCPA e ho un sistema operativo che funziona con la TCPA. Quindi, quando si attiva il sistema operativo, cerca il TPM e gli richiede di fare tutte le verifiche. Il TPM può essere acceso o spento a volontà, questo è un altro dei punti positivi, cioè quando vi se andate sul sito della Trusted Computing Platform Alliance, vi dicono, sì, non vi preoccupate, però questo non è il grande fratello, non è un aggeggio che voi avete nel computer che non potete spegnere, lo potete spegnere quando volete. Ovviamente quando lo spegnete il sistema operativo si rende conto che voi avete spinto il VM. E che quindi da quel momento lì in avanti potreste utilizzare dei dispositivi di storage che non sono TCPA compliant, dei dispositivi software che non sono TCPA compliant. Questo è il sistema operativo da quel punto di vista in avanti lo sa. Quindi, che cosa può succedere? Può succedere questo, per esempio, che la casa discografica che produce un CD musicale produca il CD in maniera tale che può essere eseguito all'interno di un computer solo da un'applicazione TCPA compliant, che per sua stessa natura lo vorrà eseguire solo se sta leggendo il CD da un dispositivo TCPA compliant, che potrà salvare, per dire, il file musicale estratto da questo CD solo su un hard disk TCPA compliant. Se TCPA compliant vuol dire aggeggio che controlla anche i diritti d'autore, significa che voi non potrete copiare quel file, per esempio, su un altro dispositivo che non siano quelli previsti strettamente. Se il produttore musicale dice no, questo CD non deve poter essere codificato da formato audio a formato MP3, voi non farete mai l'MP3. Perché nel momento in cui provate a farlo, l'applicazione TCPA compliant vi dice no, questa cosa è bloccata. Se provate a farlo con un'applicazione che non è TCPA compliant, non riesce a leggere il disco. E quindi, sostanzialmente, vi hanno fregato, per dirla proprio in parole povere. Tuttavia, questo non è ancora un problema, cioè, è un problema se voi volete infrangere in qualche modo il copyright. Non è un problema se voi siete persone strettamente oneste che vogliono obbedire a qualsiasi legge sul copyright. Però, se accoppiate questa cosa con la DMCA, cioè col fatto che le protezioni tecnologiche non possono venire aggirate e nemmeno studiate, significa che se io sono noto grande produttore di software, e io ho detto grande produttore di software, capite tutti a quale società sto facendo riferimento, e produco nota grande applicazione per fare documenti, e io faccio un formato incompatibile di questa applicazione, un formato nuovo, protetto con il DPN, protetto da meccanismi anticirconvenzione, e un mio concorrente produce un'applicazione che salva nello stesso formato, io non posso denunciare perché ha sicuramente violato il DMCA, perché ha acquisito un formato che io ho protetto. Cioè, utilizzare ed importare TCPA con una legge come la DMCA sul diritto d'autore significa sostanzialmente rendere il colpo impossibile alla concorrenza grazie all'incompatibilità di formato. Significa rendere il colpo impossibile il fair use, cioè il diritto vostro che avete comprato una maledetta canzone che sta sul CD ad ascoltarla se la volete col CD, ad ascoltarla col PC, ad ascoltarla sotto Linux, ad ascoltarla sotto Windows, a metterla su un'audiocassetta se volete, se usate ancora un lettore a mangianastri, a metterla su un mini disc se usate il mini disc, a metterla su un CD di MP3 per portarvela in giro più comodamente, o metterla nella macchina e far stare 20 album su un CD invece di un album per CD. Questo è fair use, è diritto vostro a usare una cosa che avete comprato. Però con DMCA più questo tipo di dispositivi, questi diritti vi potrebbero essere tolti. Non è che le specifiche del TCPA di per sé implicano che vengano tolti, però rendono possibile toglierli. E io, nella mia sana sfiducia nei confronti del mondo, penso che nel momento in cui sarà dato a una major di Hollywood o a una casa di produzione discografica la possibilità di togliermi questo diritto, faranno tutto quello che possono per togliermelo immediatamente. I dispositivi TCPA hanno anche tutte quelle funzioni di PCI di cui parlerà poi Claudio nell'intervento successivo. Il piccolo problema è che mentre quelli di cui parlerà lui generano le chiavi in maniera anche anonima, se voi generate delle chiavi digitali su un dispositivo di GPA compliant, queste sono tracciabili al processore che le ha generate e quindi sono legate indiscutibilmente a voi, eliminando il botto, una grossa fetta di anonimato su internet. Infine c'è un piccolo difetto, ora non so quanta gente qui dentro utilizzi software open source, ma il software open source ha il difetto di poter essere modificato. Quando un software viene modificato nel modello di CPA deve essere rifirmato con un certificato di autentica del software. Ora, nello schema non è chiaro, perché nessuno dei produttori se ne è, guarda, se sono dimenticati tutti, guarda caso, non è chiaro come il software in GPL potrebbe rientrare all'interno di questo schema. Se capite bene che se per usare Linux io devo inevitabilmente spegnere il GPL, quindi rinunciare a tutti i contenuti protetti dal GPL, io Linux non lo posso più usare. Se per usare Linux devo spegnere il GPL, per questo tutti i documenti scritti con nota grande, applicazione di nota grande casa, non funzionano più, io non posso più usare Linux, devo rimanere sempre su Linux o su un altro sistema operativo che sia GCPA compliant. Allora, siccome anche le formiche, come diceva qualcuno, nel loro piccolo si incazzano, per motivi non ben precisati, ma probabilmente a causa dell'opposizione popolare che questo disastro chiamato GCPA ha provocato, perché sapete, quando la gente dice ah, c'è questa minaccia alla vostra sicurezza informatica, magari non lo recepisce, ma quando gli dite ah, non potete più convertire i CD in MP3, allora iniziano ad arrivare al fatto che quello che stanno sentendo non è bello. E infatti Palladium, che era l'implementazione Microsoft di GPA, è stato improvvisamente rinominato in NextCube, che è una cosa già impronunciabile di suo, ed è Next Generation Secure Computing Base. È sparito ogni accenno al fatto di essere trusted. Comunque è sempre la stessa cosa, cioè se guardate sono le stesse pagine di prima, non sono cambiati i termini sostanzialmente. C'è anche da dire che, siccome la GCPA fondamentalmente si è arenata su questo scoglio dell'opportunità popolare di fare una cosa del genere, i membri più grossi dell'Alliance, che se ne infattano altamente della posizione popolare, IBM, Intel, Microsoft, hanno dato vita al cosiddetto Trusted Computing Group per estendere ulteriormente le specifiche e iniziare a fare un po' di tutte quelle cose che io vi ho detto che si potrebbero fare e che finora nessuno aveva avuto il coraggio di dire che si sarebbero potute fare. Adesso hanno il coraggio anche di dirlo. E se andate sul sito della Trusted Computing Group, trustedcomputinggroup.org, trovate un attimino di botta su queste cose. E quindi questa battaglia è ancora aperta e sta continuando. Io invito a seguirla se vi interessate di informarvi. Facendo un sommario, tutto quello che abbiamo detto fino ad ora riguarda il Digital Rights Management, cioè la gestione dei diritti delle opere digitali. Tutto questo casino, tutto questo disastro, è in piedi per cercare di proteggere i diritti degli album musicali che vengono scambiati con MP3, mannaggia che ha inventato gli MP3, e i diritti dei video che vengono scambiati con i DVD. Se non ci fossero questi due problemi, che poi sono problemi solo con una ristretta minoranza di persone, tutto questo discorso, tutte queste leggi, questi casini non ci sarebbero. Anche perché c'è un piccolo problema che forse è sfuggito alla gente di oggi, cioè che il fatto di fare digital rights management, cioè gestione dei diritti digitali in maniera completa, è impossibile tecnicamente. È impossibile. Non abbiamo tecnologicamente i mezzi per farlo. Quindi, che cosa hanno fatto? Hanno fatto la cosa più giusta. Invece che spendere tot milioni di dollari per investire nelle università, investire in formazione, cercare di creare un sistema di protezione della copia, oppure spendere gli stessi milioni di dollari per cambiare il proprio modello di business e approfittare di internet invece di cercare in tutti i modi di evitarlo, hanno speso gli stessi milioni di dollari per comprarsi un numero sufficiente di congressmen e fare approvare le leggi che proteggano il copyright. è una scelta tutto sommato plausibile. Forse sono costati di meno Comcast, ma questo era il costo finale. Però non è tollerabile dal mio punto di vista, non è etico, e da qui il concetto di ethical hacking e unethical laws, che per difendere i profitti della Warner o di Vivendi, che tanto ha fondato di suo, venga abrogata la libertà di parola. Vi do due frasi. La prima è di Jeff Valenti, che è il presidente della Motion Picture Association of America, cioè i cattivi, che con una deposizione al Congresso degli Stati Uniti a febbraio del 2002 ha detto: Internet piracy threatens to disfigure and shred the future of American films. Cioè, la pirateria su Internet è la minaccia più grossa che ci possa essere al futuro della cinematografia in America. A parte che per il tipo di film che tipicamente arrivano negli Stati Uniti forse non è tanto un male, però comunque questa è la deposizione. Vi cito, con memoria storica, una sua deposizione dell'82, che è quella che diceva che la tecnologia del VCR, cioè del videoregistratore, poses the same threat to the movie industry and the Boston Strangler does to women. 20 anni dopo, un terzo dei profitti di Hollywood erano quelli delle videocassette. Allora, questo tizio ha già sbagliato una volta, quindi è plausibile che sbagli un'altra volta, tutto sommato, visto che anche la frase è esattamente la stessa, tra l'altro, cioè deve essere copiata dal discorso di 20 anni prima. Quindi il punto è: aspettare che l'industria del copyright si renda conto, come si è resa conto che le videocassette potevano essere un metodo di generare soldi e non di perderli, che ci sono modi per sfruttare il fenomeno della musica digitale. E la seconda alternativa, e qui cito Richard Stallman, della Creative Software Foundation, quando qualcuno gli ha chiesto: beh, ma allora con tutta questa pirateria online l'industria del copyright va a catapascio, come si fa a difendere contemporaneamente la libertà e l'industria del copyright? E lui gli ha detto: beh, succede certe volte che l'evoluzione tecnologica renda obsolete certe mansioni. Per esempio, oggigiorno i piccioni viaggiatori non hanno più molto lavoro. Quindi, se Internet ha reso obsoleta l'industria del copyright, a un certo punto possiamo anche dire: beh, ci dispiace per l'industria del copyright. Ci sono fior di gruppi, fior di artisti che continuano a distribuire le proprie canzoni direttamente su Internet e vanno avanti con i profitti dei concerti, non si vede perché artisti ben più famosi non possano fare lo stesso. 11 settembre 2001, non ho bisogno di commentare la foto, tanto l'hanno già commentata anche i troppi. Quello che è successo dopo è quello che mi interessa. È stato proclamato quello che è stato definito il Patriot Bill, altra legge con il nome molto positivo. E il Patriot Bill che cos'è? È una revisione di tutta la legislazione antiterrorismo americana. Perché? Perché l'11 settembre si sono resi conto che 8 persone con dei coltellini svizzeri potevano buttare nel panico l'intera nazione. Se sono resi conto con quel tipo di ritardo, forse, però, come fanno sempre gli americani, quando fanno le cose poi le fanno bene. Il Patriot Bill è una legge antiterrorismo con i contropiotti. È una legge antiterrorismo decretata da un Parlamento in stato praticamente di assedio. Vi ricordo che quel giorno uno degli aeroplani doveva schiantarsi direttamente sul Congresso. Quindi questa legge è stata approvata tipo una settimana dopo, vi potete immaginare in che clima. In quel clima mi è scivolato, diciamo, dentro anche una definizione di cyberterrorismo. Nota a margine: negli attacchi dell'11 settembre di cyber non c'è stato niente. C'è stato qualche giornale che ha iniziato a dire: ah sì sì, questi comunicavano con PGT. No, questi volavano dal capo all'altro del mondo, si incontravano di persona, parlavano davanti a un caffè e se ne tornavano indietro. Per questo non li ha mai intercettati nessuno. Non usavano la criptografia, parlavano di persona. Che è il metodo più sicuro, ovviamente. Queste persone non hanno mai utilizzato dei computer, cioè nonostante è evidente come il terrorismo informatico, in teoria, perché nella pratica non si è mai visto nulla, potrebbe essere un pericolo devastante. E allora il padre B che sta rivedendo tutta la produzione legislativa sul terrorismo, giustamente parla anche di cyberterrorismo. E dice, ci sono tre tipi di azioni che ricadono sotto il profilo del cyberterrorismo. Primo profilo, un attacco telematico finalizzato a un'azione di terrorismo reale. Io voglio far schiantare un altro aereo, però adesso c'è molta più sorveglianza, con un'azione di terrorismo informatico cerco in qualche modo di disabilitare parte dei dispositivi di sorveglianza dell'aeroporto. Ok? Questo ovviamente è cyberterrorismo, un'azione telematica di supporto al terrorismo reale. Oppure, che ne so, decripto una comunicazione che mi dà un bersaglio per un attacco terroristico. E fin qua possiamo essere d'accordo. È cyberterrorismo aggredire in modo telematico enti governativi militari degli Stati Uniti, che è un po' più generica la cosa. Però, tutto sommato, 11 settembre, paese stato di guerra, tutta sta cosa, per motivi più o meno gli stessi, abbiamo fatto altri tipi di legislazioni anche, abbiamo fatto una legislazione come il DMCA soltanto perché ci hanno pagato, per lo schianto dell'11 settembre possiamo anche dire che tutte le azioni contro tutti gli organismi governativi sono cyberterrorismo e glielo concediamo. Quello che non concediamo è il terzo tipo di attacco. Qualsiasi attacco che comporti danni per più di $5,000. Allora, io faccio anche questo lavoro, faccio anche l'analista forense. Vi posso garantire che se vi accade una macchina in un'azienda o di grandi dimensioni e vi chiamano a fare analisi forense, trovare le prove di quello che è successo, a rimettere le prove, mettere le prove, se andate a fare $5,000 o euro, tanto sia lì, assolutamente, ma non ci pensa neanche, non si alza nemmeno dalla sedia. 3.000 euro a macchina è il compenso standard che versano le procure italiane per fare le analisi sulle macchine, sulle computer. 3.000 euro per computer, solo per l'analisi. Per recuperare un attacco informatico contro un'azienda, altro che 3.000 euro chiede una. Qui, in America i compensi dell'informatica sono circa il doppio, due volte e mezzo quelli italiani. Quindi, sotto i $5,000, non ricade niente. Infatti, secondo il rapporto CSI FBI, cioè il rapporto sulle criminalità informatiche delle grandi imprese americane, che c'è ogni anno, la categoria di danni dell'attacco, no? Quando ti chiedono, avete avuto attacchi? Sì. Quanti sono stati i danni? Non c'è una barra per meno di $5,000. Le barre partono dai 10.000 in su. Ma perché è logico? Nessun attacco informatico farà mai meno di $5,000 di danni, se fatti bene i conti. Quindi, in pratica, sotto il patto civile americano, qualsiasi attacco di atti contro chiunque è cyberterrorismo, se si vuole, volendo. Questa è una dichiarazione che ho preso personalmente da Vince Barrelli, che è Special Agent Supervisor dell'FBI, in pratica è il tizio che dirige la Computer Crime Unit dell'FBI. E lui ha detto, papale papale, ma proprio in conferenza stampa pubblicamente, ma sì, dal momento che non esistono delle clausole di estradizione per atti nei trattati internazionali, però esistono quelle per il terrorismo, allora già che ce l'avamo, abbiamo infilato l'hacking nel terrorismo, così possiamo stradare gli hacker. Grazie. Però le pene per hacking sono fino a 5, 6, 7 anni di carcere. Le pene per il terrorismo partono dai 20 anni in su con il pedofilo americano. Capite che la prospettiva di teoricamente poter essere estradato dagli Stati Uniti e farsi 20 anni di galera per aver bucato una macchina, tutto sommato, a me, europeo, sembra un pochino esagerato. Comunque, se qualcuno dice che ce ne può fregare, il che ce ne può fregare è vero finché non ripensate a quello che è successo a Pace. Quello là ha solo pubblicato un exploit. Il giorno che va negli Stati Uniti, questi lo accusano di hacking e lo buttano in galera, senza dire ne hai in baia e senza avere problemi di estradizione. L'effetto 9-11 si è sentito praticamente ovunque. In Gran Bretagna, per esempio, è stata varata una legge antiterrorismo che dice che è terrorismo agire in concerto con altri per ragioni religiose o politiche utilizzando determinati mezzi. Mezzi come la violenza, il danneggiamento o i mezzi informatici. E allora spieghiamoci un Finché mi dici dal violento sono d'accordo, il danneggiamento sono d'accordo, le mente informatici vanno nella stessa categoria di violento e danneggiamento e provocando determinati effetti, morte, minaccia alla salute pubblica, danni. Quindi, secondo la legge antiterrorismo inglese, supportare con una petizione telematica il boicottaggio di un database genetico come quello che stanno facendo in Islanda è reato, è cyberterrorismo, è agire in concerto con altri per ragioni politiche, usando mezzi informatici e provocando potenzialmente un danno alla salute pubblica. Quando si scrivono le leggi, e non dovrebbero essere gli ingegneri a dirlo ai politici, ma i politici a dirlo agli ingegneri, bisognerebbe stare attenti a quello che ci si scrive nelle leggi. Perché se ci si scrivono delle boiate, si finisce in una situazione per cui la gente non può fare quello che fa nella vita. O non lo può fare con la libertà di coscienza di cui avrebbe diritto. Ale, altro giro, sempre sugli inglesi. E fra inglesi e americani in questa conferenza facciamo il piede. Un trattato europeo sull'intelligible export of technology, cioè sull'esportazione della tecnologia in formato non tangibile, in formato diciamo informativo, mediante documenti, eccetera, eccetera, sta venendo notificato agli Stati europei. È giusto, perché alla fine, nella nostra epoca, la gran parte degli scambi culturali o degli scambi tecnologici avvengono in formato elettronico, digitale, cartaceo. Non è più come un tempo che per trasferire una tecnologia di processo si spediva un gruppo di ingegneri da un lato all'altro del mondo. Gli si mandano le specifiche, i piani, eccetera, eccetera, gli si manda il software per fare qualcosa. È tutto un trasporto, diciamo, intangibile di tecnologia. E quindi è giusto creare una regolamentazione. Questo trattato giusto è stato recepito in Gran Bretagna creando un piccolo mostro. Cioè, per controllare ogni possibile scappatoia, in pratica, i signori del Parlamento inglese hanno approvato una legge dove i ministri del governo inglese, hanno la possibilità di regolamentare non solo i documentary transfers, cioè i trasferimenti, diciamo, di tipo elettronico cartaceo, ma anche i non documentary transfers. Se ci pensate un attimo, c'è un solo non documentary transfer, cioè parlare. Parlare è un non documentary transfer. Quindi vuol dire che in base a questa legge, per esempio, allo stato attuale, se io volessi andare a fare 6 mesi del mio dottorato a Cambridge, dove c'è un gruppo di ricerca che si occupa di crittografia, corro un rischio. Se andando là lavoro per il governo inglese, lavoro per l'università e scopro qualcosa che al governo inglese interessa, siccome io sono diventato un non documentary transfer nel momento in cui potrei ritornare in Italia, posso non poter più lasciare il territorio inglese. Il ministro degli interni inglese mi può letteralmente imprigionare sul suolo inglese perché impedisce un non documentary transfer. È un esempio mal riuscito, è un esempio mostriciattolo, però non ci possiamo dimenticare che negli Stati Uniti per molti anni c'era in vigore una legge che si chiamava ITAR, sul trasporto delle armi, che includeva tra gli armamenti la crittografia forte. Quindi noi per anni in Europa abbiamo dovuto beccarci i browser con SSL a 40 bit che non funzionavano con i server a 128 bit, perché gli americani non ci potevano dare i browser con la crittografia forte per colpa delle luci sulle armi. Idiozia pura, al 100%. Perché tanto chiunque si scaricava lo stesso il browser dicendo sì, sono americano, ma mi browser. Allora, siccome quella legge, che era una cappata ancora più grossa, ha funzionato così bene da farci stare indietro per 2 anni sulla protezione tecnologica, è abbastanza prevedibile che innanzitutto questo protocollo europeo noi lo implementeremo alla lettera, quindi beccandoci tutti i problemi connessi. E ci sarà un piccolo effetto collaterale. Vi ricordo che non stiamo parlando di automobili, stiamo parlando di matematica. La matematica è sempre la stessa, ovunque voi andiate. è impensabile che in ogni paese venga sviluppata una matematica diversa. Chiaro? È impensabile, è ridicolo. I testi di matematica che usate all'università magari sono scritti da italiani, ma magari sono scritti anche da americani. Sono sempre, l'analisi è sempre quella. La crittografia è sempre quella. È impensabile che per colpa di una legge sul trasporto non tangibile di tecnologia si impedisca il trasporto di ricerca scientifica da un lato all'altro. Significa tornare indietro nei 500 anni. Significa tornare a Galileo che spediva i suoi risultati dello Giugio con gli ambasciatori diplomatici del Ducato di Toscana perché non esisteva altro mezzo di comunicazione scientifica tra Stato e Stato. Vi butto un pensiero sovversivo. Coloro che rinunciano a delle libertà essenziali per ottenere un pochino di sicurezza temporanea non si meritano né la libertà né la sicurezza. Il leader non global che ha coniato questa frase si chiama Benjamin Freddy. L'ha detta nel 1759 e parlava delle conseguenze del 11 settembre. In Italia è reato introdursi in un sistema informatico protetto da misure di sicurezza. Quella lì è l'articolo. Notate una cosa. È reato introdursi in un sistema informatico mantenere una contesta o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. A. Chi è che ha il diritto di escludermi? E B. Che cos'è la volontà tacita? Però chiedo a voi, secondo voi che cosa può voler dire la volontà tacita? Tutto e niente. Quell'articolo punisce tutto e niente. Inoltre, queste misure quali sono? Sono misure qualsiasi? Cioè basta che io scriva, attento, se non sei autorizzato non puoi stare qui, e viene tagliato? O serve una password? Servono delle misure forti? Che cosa serve? Ma alcuni giurisprudenza costante nel testo sul tema. In alcuni processi il giudice ha detto, sì, non dire una pasta sono più che sufficienti per dire che se non li hai ricevuti non sei autorizzato ad entrare, e in altri ha detto no, se la gestione del sistema non è oculata e il sistema di sicurezza non funziona, non c'è reato. Quindi non si sa bene che quale sia il punto di vista giusto. Vabbè, ci sono anche problemi sulle intercettazioni, sulla gestione della corrispondenza. L'articolo 630 punisce le intercettazioni telematiche, e allora se intercettiamo le comunicazioni per esempio di una rete wireless senza avere la volontà, cioè io giro per strada col portatile con dentro la scheda wireless inserita, se il portatile è acceso e io passo vicino a una rete wireless di un'azienda, papale, il portatile ci si collega, io non me ne accorgo neanche, lo fa da solo, cos'è, sono colpevole, faccio un reato? È colpevole l'azienda a cui rete wireless in realtà si è collegata al mio portatile? Com'è la meccanismo? Arrivo alla conclusione perché siete giustamente stanchi. Ognuno di questi atti e ognuna di queste proposte è sintomo di un male cronico, uno solo. C'è una frase di Esther Dyson che dice: se il mondo reale non è perfetto, soltanto uno stupido può pensare che quello digitale sia meglio. Allora, se noi cerchiamo nel mondo digitale di ottenere delle restrizioni che restringono libertà che nel mondo reale abbiamo per scontate, otteniamo gli effetti assurdi di queste leggi. Cioè, per cercare di ottenere una sicurezza che comunque non avremo, perché le leggi, ovviamente, le seguono le persone fondamentalmente buone, fondamentalmente oneste. Se io scrivo in una legge che usare strumenti di crittografia forte è illegale, non sono le persone disoneste che smettono di usare strumenti di crittografia, sono le persone oneste che smettono di usarli. Quelle disoneste si sbatteranno della legge sugli strumenti di crittografia come si disinteressano di qualsiasi altra legge. La legge deve tutelare, non cercare di favorire ancora di più i disonesti. Bisogna capire quindi come la legge fa causa ed effetto. La legge non va scritta per punire, va scritta per ottenere un effetto. Io non scrivo la legge per instillare una pena per determinati tipi di reati. Io scrivo la legge per cercare di scoraggiare il fatto di fare un reato. Purtroppo il problema è che nel caso di internet i politici non hanno quelle conoscenze che gli sarebbero necessarie, ma non le hanno neanche nel campo della salute pubblica, non le hanno nel campo dell'economia, solo che quando devono fare una legge economica cercano gli economisti, quando devono fare una legge sanitaria cercano i medici, perché quando devono fare una legge informatica non cercano gli informatici? E allora fate una promessa, i politici non hanno nessuna voglia di faticare più tanto. Guardo una situazione e prendo un'azione, spesso ispirato da logiche che non c'entrano niente con la vera e propria politica nel senso di arte di fare il bene di tutti. Però c'è anche da dire che noi tecnici non ci occupiamo di politica, non cerchiamo di proporre, di dibattere, di fare interventi in questo campo. Voi siete, sarete tecnici, sarete classe dirigente di questo dannato paese. Quando lo sarete, quando avrete queste responsabilità, ricordatevi che la vostra formazione implica anche una responsabilità a trasmettere al ceto politico le esigenze tecnologiche, le esigenze fondamentali che magari per incompetenza o per inerzia questo ceto politico non è in grado di gestire. Questo è quanto. Mi spiace di averla tirata un po' in più.